Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Scienza Italia Podcast. Wow, veramente una partita da wow. Purtroppo non è finita come speravamo, però è stata una partitona, probabilmente la partita dell'anno, la partita più bella della stagione, sicuramente tra le migliori. Adesso vedremo in queste ultime week cosa succederà, però 48-46 il risultato finale in favore dei San Francisco 49ers, che riescono ad espugnare il Superdome di New Orleans. Ci abbiamo provato e sperato fino all'ultimo secondo, perché anzi fino all'ultimo minuto, visto che mancavano 53 secondi e spicci con la palla in mano a San Francisco. Purtroppo la difesa in giornata non è riuscita a fermarli nel momento decisivo, perlomeno non è riuscito a fermarli tutta la giornata, ma neanche all'ultimo secondo. Saluto Enrico. Ciao Enrico, benvenuto. Cosa è successo
ieri? Ciao,
buonasera
a tutti. Cosa è successo? Hai detto tu che è stata una grandissima partita. Non ci aspettavamo magari un punteggio del genere. Combattuta, sì, combattutissima poi è stata. Però insomma poi ha deciso, la differenza l'ha fatta un field goal alla fine, che nonostante i Saints abbiano segnato 46 punti, sono usciti sconfitti. Merito, insomma, i meriti di San Francisco nessuno li nasconde, però insomma ci sono stati degli errori, diciamo così, che potevano regalarci più punti o potevano non far segnare tanti punti a San Francisco. Insomma, la partita è stata decisa da episodi, sia durante sia poi l'episodio finale che ha dato il field goal a San Francisco. La stagione è ancora, diciamo, lunga, per non dire, insomma, aspettiamo la fine della stagione come finirà, però è dura di ingoiare questa sconfitta, però guardiamo avanti.
Guardiamo avanti, perché effettivamente era una partita fondamentale, ci si giocava ovviamente una bella fetta del seed numero uno in vista dei playoff. Adesso ovviamente appartiene ai San Francisco 49ers momentaneamente, dobbiamo dirlo questo, perché è vero che hanno una partita di vantaggio su di noi, chiaramente, se loro sono 11-2 noi siamo ancora fermi a 10-3. Però sono lì a giocarsela sempre con i Seattle Seahawks, che incontreranno anche in Week 17 a Seattle proprio. Quindi secondo me sarà tutto in dubbio fino all'ultimo. Noi una cosa sola dobbiamo fare in queste tre ultime partite contro Indianapolis, Tennessee e Carolina: vincere, vincere, vincere. Non possiamo aspettare o sperare in vari regali, sì. Dobbiamo solo concentrarci su quello, e poi quello che arriverà ai playoff noi comunque una partita in casa, la prima in casa ce l'abbiamo, e da lì in poi vedremo. Però intanto direi di tornare sulla partita, direi di partire come solitamente facciamo, dall'offense, che ieri miracolosamente quasi, visto che durante la stagione, o almeno fino a questo punto, aveva avuto alti e bassi, diciamo così. Ieri 46 punti alla difesa migliore della Lega. Al di là del punteggio, che ovviamente è molto 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 pesante, volevo concentrarmi su innanzitutto i punti positivi. Il classico Michael Thomas, che ormai non abbiamo più veramente aggettivi.
Sta battendo ogni record, insomma ormai non fa più notizia.
Esattamente. Un'altra cosa molto positiva, che a inizio partita in realtà mi aveva spaventato un po', infatti l'avevo anche scritto in un tweet di Senza Italia, che poi non mi ricordo se ho corretto o meno, comunque ve lo dico adesso in caso, è stata l'offensive line, perché è vero che è tornato Armstead, ero molto preoccupato sinceramente, perché sappiamo bene che ha avuto spesso e volentieri infortuni, avevo paura che fosse tornato un po' troppo presto, e all'inizio Nick Bosa ha fatto veramente il brutto e il cattivo, il bello e il cattivo tempo, scusate, e lì avevo pensato che Armstead avesse ancora qualche problemino fisico. In realtà poi con l'andare della partita si è dimostrato invece parecchio, parecchio solido lui e in generale l'offensive line. Breeze ha subito 0 sack, ieri ha fatto una partita da vintage Breeze, 5 touchdown lanciati più 1 su corsa, classica sneak sulla goal line. punto di domanda che, se non sbaglio, è esattamente la stessa cosa che ho detto qualche settimana fa o settimana scorsa, Alvin Kamara.
Sì, è vero che la linea ha giocato bene, non abbiamo subito sec, però tantissimi negative plays, cioè yard perse sulle corse, infatti non abbiamo corso tantissimo. Il problema Kamara ormai è cominciato si comincia a presentare ogni partita. Pensavamo che piano piano ritrovasse la forma, non sappiamo esattamente se sia un problema fisico, comunque le difese ormai lo conoscono e quindi forse lo tengono, insomma, lo tengono a bada bene, hanno studiato. Poi non praticamente ha avuto solo giocate negative, con subito placcato dietro la linea di scrimmage, quindi yard perse, anche negli screen ha fatto male, quindi bene la linea, però sulle corse c'è da migliorare. Poi riguardo la offense in generale, nonostante i tanti punti segnati, abbiamo lasciato, te l'ho detto prima, abbiamo lasciato tanti punti per strada, almeno questo è quello che ha detto anche Peyton, che comunque dopo la partita era molto incazzato, non solo per la difesa che ha giocato male, ma anche per l'attacco, perché potevamo tranquillamente non arrivare agli ultimi secondi con un solo punto di vantaggio, ma averne di più. Le due conversioni da due punti andate male, alla fine erano 4 punti, e quindi, però, insomma, anche alcuni drive finiti male, diciamo, o col field goal rivedibili, e soprattutto poi il fake punt, non so se ne vogliamo parlare, è una decisione discussa, però alla fine hanno fatto bene gli arbitri, lo diciamo a scanso di equivoci, secondo il regolamento, quindi anche quello è un drive, è stato un era su un quarto down, quindi è stata palla persa in quel caso.
Eh sì, infatti sì, per parlare velocemente del fake punt, è stato tutto a regola quello che ha fatto il difensore dei 49ers. A quanto pare i gunner possono venire stuprati praticamente dal campo alla sideline, ma se il regolamento lo prevede così è. Non c'era holding, non c'era soprattutto pass interference, che non può essere applicata ai gunner, cioè ai giocatori più esterni sulle formazioni di punt.
Ah, volevo dire prima che analogamente a questo fatto che i gunner sulle situazioni di punt non possono subire nessuna penalità anche se li ammazzi, che nella partita, mi sembra che tu hai condiviso il tweet, tra Tampa Bay e Arizona di qualche settimana fa, Arizona aveva convertito su un fake punt, aveva preso il down. E nonostante una defensive pass interference, che però non era su questo benedetto gunner, ma era un
Esatto.
giocatore partito da un'altra posizione, che non era il gunner, appunto, che è esterno, ma era partito interno, e quindi poteva legittimamente, secondo il regolamento dell'NFL, subire fallo, e quindi è andata così.
Ecco, quindi sia nel caso nostro che in quel caso lì gli arbitri ci hanno preso. Se ce la facessero un attimo in più ad avere un po' più
Ecco, se
di
fossero concentrati
costanza, no?
tutta la partita, magari.
Esatto, magari non saremmo qui ogni settimana a recriminare su qualche episodio. Tra l'altro ieri, piccola parentesi, extra Saints, bufera per i Patriots che hanno subito qualsiasi ingiuria immonda. Molto calmi, siamo molto calmi, ragazzi, perché c'è chi ha subito molto di peggio i momenti più importanti.
Cioè, se si lamenta
Comunque,
di Patriots è finita,
esatto,
chiudiamo
dove
tutto.
dobbiamo andare? Va bene, chiudiamo la parentesi, polemica, non polemica, ovviamente, non ci interessa niente, ci interessa i nostri Saints. E infatti Giovanni, prima parlavamo di Ingram, e Giovanni che ci sta seguendo durante la diretta Facebook, ciao Giovanni, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo,
Ciao a
dice: mi
tutti.
manca Ingram. Ecco, io non sono d'accordo, nel senso che, premesso che
Neanche io.
Ingram mi piace moltissimo come giocatore, Mi è dispiaciuto quando è andato via, però sapete benissimo cosa è successo. Se non ve lo ricordate, ho fatto un video su YouTube di Saints Italia Vlog, quindi avevo spiegato tutta la situazione. Un giocatore alla Ingram ce l'abbiamo tranquillamente. Latavius Murray anche ieri ha dimostrato di saper fare delle ottime corse, sia esterne che interne soprattutto. E il problema è che non viene schierato. E sull'utilizzo di Kamara, ne stavamo parlando anche ieri su Twitter, Enrico, è sì, palese che ovviamente adesso non riesce più a fare, penso sia dovuto all'infortunio, spero che sia una cosa recuperabile in questo senso, non riesce più speriamo a fare quello che ci aveva abituato, cioè far praticamente mancare il placcaggio automaticamente al primo difensore che arrivava. Il problema di questa cosa che non riesce più a fare è che, essendo un running back, Kamara viene spesso utilizzato come check down nelle azioni di passaggio, cioè dopo che Breeze ha visto che tutti i ricevitori tight end sono coperti, lui è l'ultima opzione a cui sganciare il pallone prima che sia troppo tardi, insomma che la difesa arrivi in faccia al quarterback. Spesso e volentieri
poi Ingram veniva usato anche molto bene perché lui blocca bene, sì, proprio nel passing game, come diciamo l'ultimo bloccatore se qualcuno della linea non insomma mollava, che c'era magari un blitz o una pass rushing molto diciamo abbondante, quindi Ingram sapeva bloccare e quindi Breeze
sì,
era,
devo dire,
da quel punto di vista tranquillo, però anche noi, anche quelli che abbiamo oggi sanno bloccare abbastanza bene, quindi sono d'accordo con te che il problema cioè che il fatto della mancanza di Ingram non è una scusante assolutamente per,
sì, e tra l'altro
per le corse che latitano.
Uh-huh. A proposito di questo, Kamara sia ieri ma in realtà da un bel po' che è un ottimo pass blocker, perché è uno che non ha assolutamente sì, paura sì, sì, di buttarsi in mezzo e prendere contatti, quindi da quel punto di vista, anzi, tantissima roba. Chiudendo il discorso di prima sul
ma
fatto
mi accontenterei già che del fatto che non fa fumble sulle nostre 20 yard che poi ci sono
quello,
stati un
quello era karma, quello era karma, doveva arrivare, era davvero troppo tempo che non succedeva niente dalla parte nostra, anche ad esempio l'intercetto di Garoppolo, quello è stato super fluky come dicono gli americani, cioè Sanders che stava prendendo qualsiasi
sì,
cosa gli è andata droppata sulle mani. Quello ci stava, c'è poco da fare, non è che può andare sempre bene solo a noi. Vediamo se riesco a chiudere questo discorso del checkdown, perché secondo sì, me è interessante per dire che, essendo appunto questa posizione, spesso si va a trovare o sulla linea di scrimmage o dietro la linea di scrimmage. La forza di Kamara era che anche pur essendo checkdown, riusciva comunque a guadagnare quelle 4, 6, 7 yard facendo mancare il placcaggio al difensore. Adesso non riesce più a fare questa cosa, quindi invece di avere più 4 ci ritroviamo con meno 3 e appunto quindi invece magari partendo da secondo e 10 arrivare a un terzo e 5 ci ritroviamo con un terzo e 13 che naturalmente blocca tantissimo le cose in offense e limita le opzioni. E boh, quindi io aspetto di vederlo ai playoff perché spero che, non so, lo risparmino un po', spero che sia appunto la questione dell'infortunio e che venga un po' tra virgolette risparmiato e usato come ieri, ad esempio nell'azione del touchdown di Michael Thomas era così open Michael Thomas perché Kamara si era portato via il difensore sotto, perché una cosa del genere l'avevano già provata nel secondo quarto se non sbaglio, o nel primo adesso non mi ricordo, però avevano lasciato Kamara più libero sotto e avevano quasi raddoppiato Thomas sopra. Infatti Breeze in quel contesto era andato proprio su Kamara, che però aveva preso il primo down perché insomma era una situazione più corta. Hanno rifatto la stessa azione mettendo Kamara e Thomas dalla stessa parte. Questa volta il difensore è andato sotto, Thomas open, touchdown. Quindi serve ancora Kamara, non è che si può togliere. Ciò detto, va fatto giocare Latavius Murray perché è l'unico che corre con efficacia.
Sì, e comunque nella situazione di check down che dicevi tu, però anche in quella situazione lì, appena Kamara riceveva la palla, un po' che lui non c'ha adesso quell'esplosività che conosciamo e che appunto riesce a essere elusive, lo chiamano gli americani, cioè che è elusivo, fa mancare
la saponetta.
Alla saponetta, un po' è che appena prendeva palla, cioè i difensori avversari già l'avevano capito, che la palla era per Camara, e quindi aveva sì e no 2 metri di spazio tra la ricezione, non parliamo delle corse, parliamo sui passaggi. Avevano già capito che cosa voleva fare, quindi non aveva neanche il tempo di organizzare un'azione degna di nota. Comunque, mancandogli anche l'esplosività, certo, a Camara non è che il Camara che conosciamo non è che aveva bisogno di chissà quanti secondi, frazioni di secondo, cioè lui era proprio esplosivo per quello.
Ah, sì.
Però comunque la difesa di San Francisco, poi, che è un'ottima difesa, l'ha studiato bene, l'ha fermato praticamente sempre.
Yes. Altri due
In
nomi,
una
secondo
partita,
me.
tra l'altro, in cui non ci sono stati errori di Ted Ginn, che stranamente ha contribuito con ben 50 yard su ricezione, perdiamo ovviamente.
C'era qualcosa di strano nell'aria. Comunque i suoi 2 drop, perché 4 ricezioni su 6 target, quindi non sarà mai perfetto, questo è
Poi
impossibile.
diciamo che abbiamo perso Cook che stava, che
Infatti.
praticamente 2 ricezioni, 2 touchdown e poi subito via.
Stavo proprio dicendo altri due nomi importanti nell'offense da citare sono sicuramente Jared Cook, 2 ricezioni, 2 touchdown, come dicevi tu, 64 yard totali. Purtroppo sulla seconda ricezione la safety dei 49ers gli è arrivata a piallare la faccia e il buon Jared è andato fuori per concussion. Adesso vedremo se arriverà qualche update in settimana. Speriamo
Speriamo
non
che
sia
giochi,
stagione finita.
perché
Sì, è
adesso
fondamentale.
riserve come il pane.
Abbiamo visto
No,
quanto
stagione finita
era.
non credo.
Si sa mai con le concussion,
Penso.
eh? Non si sa mai.
Però lui si è rialzato subito, poi era abbastanza lucido, però c'è il protocollo e quindi
Sì, esatto.
niente da fare. Diciamo che, però, per esempio, anche Josh Hill nelle prime settimane della stagione mi sembra che abbia avuto un'altra concussion, ovviamente. Tutte le concussion sono diverse, però anche lui è stato pochi giorni e poi ha giocato la settimana dopo.
Tra l'altro concussion numero 57 per Josh Hill, che in carriera penso abbia più concussion che touchdown.
Però gioca bene,
L'altro,
dai.
sì, no, ma infatti è che ne ha prese davvero un sacco di
Dicono
botte.
nonostante le botte in testa.
Appunto, appunto. L'altro che volevo citare è un nome che era venuto fuori qualche settimana fa, cioè Deonte Harris. Adesso che è tornato dall'infortunio, oltre a fare un super, super lavorone in special teams, infatti ci ha regalato delle posizioni di partenza per l'offense a dir poco deliziose con i suoi kick e punt return, è stato coinvolto finalmente un pochino anche in offense. Una corsa per 8 yard, una ricezione per 13 yard. Ovviamente non è tantissimo, però è già più di quello che gli avevamo visto fare finora. Potrebbe essere l'arma in più?
Sì, è la nota, diciamo, positiva, molto positiva di ieri è stato appunto Deonte Harris sui ritorni di kickoff e di punt. Mi sembra che abbia fatto 150 e passa yard complessive o qualcosa di più. No, forse solo sui kickoff 150 e poi qualcos'altro sui punt. Sì, ha praticamente ritornato quasi tutti i kickoff di San Francisco. Sì, lo dicevamo tempo fa che potrebbe essere un'opzione in attacco. Però più in queste situazioni tipo ieri che ha fatto una corsa a 8 yard esterna mi sembra, quindi magari qualche palla come ricevitore potrebbe prenderla perché era abbastanza in forma ieri. Vedremo, però finché gioco così nello special team ci accontentiamo,
Sì,
diciamo così.
ci sta. Certo, se Ginn magari non è l'unico a essere sfruttato sul profondo e avere un'altra minaccia oltre a Ginn, insomma, potrebbe anche quello aprire un po' il gioco. L'aveva fatto Cook, infatti entrambe le ricezioni sono state 2 ricezioni molto deep, che tra l'altro hanno già fatto capire dall'inizio che giornatina era per Breeze, perché erano dei passaggi che. Voglio vedere quanti altri quarterback riescono a fare con quella precisione, per non parlare poi quelli su Thomas nel quarto quarto, poesia pura praticamente quei passaggi.
Sì.
E special teams, sì, bene, direi, oltre a Deontay Harris, Will Lutz.
Ah, per chiudere, tutte. Scusami, Fede, vai, per vai. Chiudere in attacco, visto che Breeze nel post partita ha detto che insomma abbiamo combattuto, abbiamo lasciato dei punti, però cioè abbiamo giocato sul, una domanda sulla, sulle due conversioni da due punti fallite, ha detto che noi abbiamo provato a giocare aggressivi, abbiamo ritornato tutti i kick-off, eccetera, e sulle due, sulle conversioni da due non c'era nessuno aperto e quindi non c'è, diciamo, non c'è stato, non c'è stata la trasformazione. Magari qualcuno ha detto perché Peyton ha scelto di fare la conversione sul primo touchdown invece di andare per un punto col calcio facile, perché in pratica anche Breeze l'ha dichiarato, da c'era stata la penalità su Cook che aveva fatto il touchdown e i Saints avevano scelto di prendersi questa penalità in termini di yard, una, invece che nel kickoff successivo, cioè nella trasformazione, quindi o extra point da un punto o da due punti. La differenza tra le due è che nel calcio da un punto parti dalle due yard, invece con la penalità partivi dalla 1 yard, e quindi si è scelto di fare la 2 point conversion, e mi si è detto che c'è una grandissima differenza tra 2 a 1, cioè dalla 2 yard a 1 yard, e che avevamo un gioco che ci piaceva. Poi però, e qui mi devi aiutare tu, ha detto che c'era un uomo di linea, forse insomma extra, su quel la difesa, secondo come era schierata la difesa, loro avevano mancato una linea, così ho letto, e c'era quest'uomo che non doveva essere lì, e quindi quando, diciamo, dopo lo snap tutti i ricevitori erano coperti.
Sì, tra l'altro, se non sbaglio, la prima era una corsa per Taysom Hill, mentre la seconda era un passaggio di
sul primo.
Esatto. Sì, sì, c'era stato un blocco mancato, diciamo, comunque mancava un blocco per formare uno dei 49ers. Infatti Taysom Hill ha iniziato a correre verso l'esterno, poi ha visto che il blocco del nostro più esterno era meglio tagliarlo verso l'interno. Il problema è che verso l'interno era già c'era già un difensore praticamente libero lì, non sapendo più cosa, non poteva più, certo, dopo essersi quasi, dopo aver rallentato, diciamo, non poteva più tornare verso l'esterno, e cosa faccio, cosa non faccio. Alla fine sono arrivati i 49ers e l'hanno
bloccato. Sì, perché poi la prima era la corsa, invece il secondo fallito era un passaggio, quindi...
E nel secondo, poco da fare, tutti i ricevitori coperti, anzi Breeze è stato anche bravo a prendersi altro tempo, ma non c'era proprio niente da fare, serviva un'invenzione di qualche ricevitore che scappava in qualche modo, ma è stato ovviamente si tratta di pochissimi secondi per azione, e lì se non fai subito qualcosa...
Ma le corse centrali, lo domando così a te, le corse centrali che vediamo sul terzo down, che non portano né poi di Camara, poi che non portano niente, quasi sempre finisce il drive, non si potrebbero fare sulla goal line, sulle due yard, magari con Murray che corre bene al centro, che sfonda?
Infatti la Travis Murray qualche terzo down o secondo e corto l'ha convertito tra il secondo e il terzo quarto, con proprio delle corse centrali, buttandosi, lui alto e grosso, si lancia, a parte che c'era arrivato anche correndo.
Una, due yard li prendi.
Sì, ma tra l'altro anche Taysom Hill la può fare sta roba, e l'ha anche fatta, ieri ha preso a spallate un difensore, l'ha disintegrato. E farle con Camara non è ottimale, però rientra tutto in quel, secondo me, disegno più grande, nel senso che se la difesa vede che quando ho in campo Murray faccio sempre quella cosa, e quando ho in campo Camara faccio sempre un'altra cosa, tu hai finito di giocare, perché sanno già cosa fare. Quindi è necessario ovviamente avere in campo Camara e fare delle corse centrali, che a volte funzionano, come quella corsa, mi pare, da 17, dove ha anche saltato una safety dei 49ers l'ha letteralmente saltato da una parte all'altra.
Sì, sì, volte, sì, è l'unica corsa lunga che ha fatto, mi sembra.
Troppo spesso purtroppo però non funzionano, però servono appunto, come dicevo, nel grande schema offensivo di Sean Payton per tenere comunque la difesa con un minimo di dubbio.
E comunque ripetiamo, la difesa di San Francisco,
sì, ovvio, difesa,
l'altro, la prima su passaggi, e gli abbiamo dato 350 yard, sì, di passaggio, mi sembra. Era la prima, cioè questi non prendevano mai passaggi, avevano tipo 120-130 yard su passaggio subite di media a partita, quindi anche loro diciamo che hanno giocato male in difesa, diciamo così, per non dire che giochiamo bene.
Sì, anche loro in realtà siamo abbastanza simili, perché anche loro non hanno proprio una secondaria stellare, diciamo così, sì, tra l'altro erano anche senza
infatti
tarda.
Mi chiedevo com'è che questi erano primi contro i passaggi pur non avendo grandi stelle, a parte Sherman che poi ieri ha fatto dentro e fuori, pure lui si è fatto male 2-3 volte.
In realtà come noi, ma meglio, nel senso che hanno fatto tutto il lavoro in defensive line, che spesso non lascia proprio il tempo di fare nulla, ecco, ai quarterback, sì, avversari. Mm. Loro c'hanno veramente dei mostri. Ho visto Bosa ieri, cioè avevo visto, letto cose, ma vederlo per una partita intera è stato veramente devastante. Un talento incredibile, secondo me, ha veramente da solo rovinato dei drive nostri, cioè fermato da solo, perché secondo me senza di lui San Francisco questo salto se lo sognava della stagione scorsa. Però insomma, bravi loro anche a saperlo sfruttare bene e a metterci intorno delle altre armi efficaci, perché non è sicuramente da solo. Passiamo subito velocemente al punto dolente. Difesa, sì, 48 punti.
Così ne parliamo di meno, che
esatto, che poi ci leviamo dalle palle.
Esatto.
Un disastro, io non so, dimmi tu qualcosa, io non so da dove neanche partire.
Che vogliamo dire? Che prima o poi doveva succedere, cioè perlomeno non succede sempre, quindi siamo 10-3. Quindi diciamo che 3-4 partite a stagione di merda in difesa le dobbiamo fare. La linea comunque ha fatto 3 sec, però è troppo tempo a Garoppolo, non ho visto tanta pressione in generale, però diciamo la linea la salverei. Poi abbiamo perso anche questa da Davenport sull'ultimo drive, e Rankings tutto il secondo tempo, non avevamo i linebacker titolari, quindi in mezzo ci hanno distrutto con i passaggi anche sul lungo. Poi diciamo prima della diretta che forse il secondo touchdown si poteva chiamare challenge per una pass interference, quanto una casa di Emmanuel Sanders che ha fatto, cioè, la partita neanche al college faceva tutte quelle yard su ricezione, e infatti poi quella ricezione lì ha portato un touchdown di 75 yard, che il secondo del secondo loro, che erano già sotto, mi sembra 27 è finito il primo quarto, il secondo quarto hanno ricucito totalmente il margine, e con tutti quanti i giochi lunghi, i passaggi lunghi, non lo so, Apple solito, cioè, parlerei più di disastro collettivo della secondaria più che dei singoli giocatori.
Sì, è vero, questo è dovuto anche ovviamente al game plan che ha fatto il buon Shanahan, perché ha saputo sfruttare tutti i punti deboli che avevamo e li ha saputi sfruttare sempre al momento giusto. È partito subito con praticamente solo passaggi e ha finito invece la partita correndo di più rispetto all'inizio, quando la nostra difesa era già stanca e in confusione, diciamo, da tutto quello che era successo prima, quindi tanta roba veramente. Complimenti a lui e complimenti alla offense di San Francisco.
Sì, poi Shanahan stava ai Falcons, quindi aveva quasi vinto il Super Bowl da solo, diciamo. Poi la difesa dei Falcons ci ha messo il suo e hanno perso quel Super Bowl, perché lui faceva l'offensive coordinator ad Atlanta prima di andare a San Francisco.
Sono d'accordo con te sulla questione pressione, perché sì, sono arrivati 3 sec per 30 yard, però diciamo che per tutta la partita l'impressione è stata che la l'offensive line di San Francisco ha abbastanza dominato, diciamo, i nostri defensive linemen. Ci sono stati tratti di partita in cui ce la siamo giocata bene, perché qualche piccola pressione è arrivata, però diciamo che anche e soprattutto nei momenti clou non c'è stata storia. Insomma, Garoppolo ha avuto tutto il tempo di trovare le soluzioni migliori, tra cui alla fine proprio George Kittle nel quarto down decisivo per quella conversione, e yard su yard, campagna aperta, penalità, tutto quello che volete. Poi alla fine è arrivato il disastro.
Anche se le penalità, grave, forse rispetto alle 120, sì, yard di penalità, qualcosa abbiamo migliorato, diciamo, in difesa. Però
infatti ero andato proprio a vedere che le penalità ieri ne abbiamo fatte 5 penalità per 50
yard in tutto. E loro molto più di noi, ma nei momenti chiave...
Sì. 10 penalità per San Francisco, 67 yard totali. Tra l'altro anche sui terzi down 6 su 12 convertiti da San Francisco, 5 su 11 noi. Quindi tutte e due,
sì,
le difese alla fine si
sono... Non sono malaccio, diciamo così. Però dicevamo prima, quei drive chiave che loro potevano o non segnare o segnare solo 3 punti e poi invece hanno segnato un touchdown grazie a 2 penalità che da quarto down sono diventati primo down di Gardner Johnson, la prima e no, la seconda e l'altra non mi ricordo di chi era, sempre nella secondaria comunque.
Sì, era sempre Gardner Johnson quella su Kittle, dice, no? Sì. L'holding.
Sì, la prima era holding e la seconda,
sì,
era
personal foul,
unnecessary roughness. Sì, 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 quindi è sempre Gardner Johnson. Quindi
sì,
ci siamo fottuti da soli.
Abbastanza, però effettivamente tutte queste statistiche molto simili rispecchiano ovviamente il punteggio, ma anche alla fine il livello di gioco delle due squadre, secondo me, perché è vero che ci portiamo a casa questa sconfitta che potenzialmente è molto pesante per quanto riguarda poi i playoff, seeding, eccetera, 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 però sappiamo di potercela giocare veramente con una squadra molto forte, quindi anche in clima playoff, anche se poi dovessimo eventualmente andare a giocare a San Francisco, diciamo che secondo me abbiamo il coaching staff adatto per non farsi fregare, tra virgolette, una seconda volta. Sono convinto che sappiano prendere le misure per bene e eventualmente in un rematch farsi valere e giocare e organizzarsi meglio, perché in difesa in realtà è vero che ci sono stati poche pressioni eccetera, però ci sono stati anche degli errori mentali dovuti al fatto che PJ Williams non è troppo affidabile se non ha i momenti buoni, Eli Apple era partito bene durante la stagione, adesso le ultime settimane invece sta giocando male, Gardner Johnson, come ho scritto anche su Twitter, ragazzi, è un rookie, cioè si sta marcando dei giocatori tipo Kittle.
Ma infatti non doveva giocare
in testa,
titolare,
cioè...
doveva giocare Robinson, e pure ieri mi sembra che era infortunato, sì, e come tutta la stagione Robinson è stato più in panchino, in tribuna, che in campo. E
ma
poi
a questo punto mi fido
Gardner
più di
Johnson.
CJ comunque.
Eh sì, a sto punto sì, però comunque, ti ho detto, tu è un rookie, non è che ci possiamo aspettare che... non sbagli mai, faccia tutto perfettamente, anche se in prospettiva è una grande safety cornerback, perché poi c'ha pure questa duttilità di giocare come nickel cornerback o safety, insomma.
Sì, infatti quando va a giocare tipo contro degli scappati di casa di Atlanta ci fa anche l'intercetto, capito, e viene fuori un partitone. Quando si trova ad affrontare gente con anni e anni di esperienza in NFL alle spalle, probabilmente uno, anzi sicuramente top 2 tight end dell'NFL insieme a Travis Kelce, cioè a George Kittle, è normale che qualche errore arrivi. Purtroppo uno grosso è arrivato nel momento decisivo, però ragazzi, è un rookie, non possiamo farci niente. Tra l'altro anche Von Bell insieme a Marcus Williams ieri, molte cose da rivedere, perché placcaggi mancati, insomma, sì, insomma, non mi sono piaciuti.
Aveva placcato bene il fullback, che poi hanno fatto pure trick play, cioè ci hanno massacrato da tutte le parti, il fullback sì, che fa la lancettino tipo shovel pass.
Option pass,
sì, aveva cominciato a correre e poi ha passato al ricevitore
quasi lateralmente, e Bell l'aveva preso il fullback, però poi ha passato al ricevitore e ciao. E poi il touchdown di Sanders, cioè, che fa da ricevitore, cioè ci hanno fregato in tutte le maniere.
Sì, sì, sì.
Anche perché, questo volevo dire, loro erano molto, cioè, diciamo, arrivavano da un gioco di corse molto molto solido, anzi hanno corso pure poco ieri, e quindi ci hanno fregato sul profondo, sapendo che noi abbiamo problemi con la secondaria, e di conseguenza difendiamo bene le corse. Infatti, poi loro avevano, rientrava Brida, che nel discorso avevamo detto che non avrebbe giocato, invece ha giocato, che ha giocato, però non era proprio al massimo, infatti ha giocato, però comunque avevano tipo due running back per il primo tempo e un altro paio per il secondo tempo, quindi anche volendo fare solo corse ci avrebbero ucciso lo stesso, con Coleman che non si è proprio visto.
Sì, è da un po' che non si vede Coleman, ma come dicevo prima, secondo me è stata proprio una questione di game plan, che paradossalmente hanno usato il passaggio per aprire le corse poi nel secondo tempo, e effettivamente così è stato, perché hanno avuto successo anche contro le corse. Comunque, siamo ancora lì, al momento seed numero 3, record appunto di 10-3, e dobbiamo giocarcele tutte, a partire dalla, velocissimamente direi di chiudere, con la partita di settimana prossima, che sarà il Monday Night contro gli Indianapolis Colts, che ne hanno appena presi 38, se non sbaglio, dai Tampa Bay Buccaneers. Sì, vediamo se riescono a recuperare T.Y. Hilton, però insomma, questa partita non è che abbiamo tanto da vedere, chi recupera, chi rientra, avversario o non avversario. Noi dobbiamo andare e spaccare i culi, punto.
Sì, assolutamente spaccare subito, aggressivi, però magari ne parliamo poi lunedì prossimo, che, visto che sarà un Monday Night, nella notte tra lunedì e martedì, possiamo anche parlarne meglio. Sì. Lunedì, però, insomma, non mi fanno paura, diciamo così, gli Indianapolis Colts hanno una buona difesa, ma perforabilissima, e Brissett come quarterback
fattibile,
non
fattibile.
Lo so, non lo so.
Comunque sì,
cioè, come gli gira, certe volte fa il Michael Vick della situazione, certe altre è una schifezza assurda.
Certamente ne parleremo con più calma lunedì prossimo, come giustamente dicevi tu, Enrico, parleremo della partita.
Comunque
contro
non hanno grandissime motivazioni, a differenza nostra, perché tra l'altro sono anche il record negativo, quindi ci vorrebbe, per andare ai playoff, anche se la AFC South stanno facendo un po' tutti, cioè, se uno vince e un altro perde, che doveva perdere tipo Tennessee un paio di settimane fa, oppure Houston che ieri si è suicidato in casa, quindi per andare ai playoff, insomma, Indianapolis non è impossibile, però direi di no.
Sì, ne parleremo con più calma, commenteremo anche ovviamente tutte le partite della domenica, visto che appunto noi giochiamo poi il lunedì, così vediamo se si schiarisce qualcosa nella playoff picture, se qualche squadra vince, qualche squadra perde, sicuramente sarà così. Vediamo cosa fanno gli altri e parleremo poi della prossima partita. Noi vi ringraziamo per averci seguito qua nella diretta di Facebook, e vi ringraziamo anche se ci avete ascoltato nella puntata del podcast, che esce poi il martedì pomeriggio su The Cutting Edge Radio. Grazie Enrico, e allora ci vediamo lunedì prossimo.
Ciao, buona notte.